Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi con te voglio condividere un piccolo strumento di efficacia fiscale che alla fine è molto semplice e che deriva sempre da una consulenza fatta con un cliente. Te la voglio condividere perché così in qualche modo tu puoi autonomamente, senza dovermi pagare consulenze, comprendere questa cosa per poi appunto risparmiare il carico tributario. Allora, prima di andare avanti ti dico che dobbiamo fare una piccola premessa. Quello che noi chiamiamo carico tributario, che anche che poi insomma è il nome giusto, è essenzialmente composto da due elementi, no? Le imposte e i contributi. Le imposte sono quelle cose che tu paghi nella dichiarazione dei redditi e che in qualche modo sono a fondo perduto perché di fatto tu paghi e poi non ti viene restituito nulla se non il funzionamento di una nazione, che già dovrebbe essere sufficiente, perfetto. Dall'altro lato, oltre alle imposte, ci sono i contributi. I contributi essenzialmente sono quelle cose che noi paghiamo, contributi INPS in questo caso, sono quelle cose che noi paghiamo per la nostra pensione e che appunto oltre a finanziare magari gli ospedali e tutti gli altri sussidi eccetera, sono quelle cose che noi versiamo perché più ne versiamo e più in futuro avremo una pensione adeguata, insomma, in base a quello che noi versiamo. Quindi il carico tributario è solo la composizione di imposte e contributi e oggi parliamo di un elemento veramente importante per ottimizzare il carico contributivo, ossia minimizzare o comunque eliminare i contributi INPS, però direi che più che eliminarli li minimizziamo, con una semplice accortezza fiscale che ti racconto qui di seguito. Per poter comprendere come ottimizzare il carico tributario è più facile comprenderlo nel momento in cui noi lo contestualizziamo ed è per questo che ti riporto il caso di un mio cliente. Il mio cliente ha una SAS, ha 5 dipendenti, lavora nell'ambito dell'industria, industria, artigianato o volendo anche alla fine commercio, perché poi dipende come lo si inquadra insomma in sostanza. Però il mio cliente ha appunto 5 dipendenti, sono 3 soci. Bene, questi 3 soci attualmente hanno una SAS e 2 sono amministratori. Perfetto. E siccome sono soci della SAS e sono amministratori, sono anche soci lavoratori e pagano i contributi INPS, diciamo, commercianti, ok? Adesso questo non è il podcast in cui voglio fare commenti se andavano iscritti nell'INPS artigiani o commercianti, però ti dico che loro sono 3 fratelli, 3 soci, 2 sono amministratori della SAS, sono quindi di fatto per legge considerati soci lavoratori e pagano l'INPS commercianti, quelli ossia rate fisse, e poi per la parte superiore pagano un ulteriore 24% in funzione del reddito. Inutile dirti che il loro reddito è comunque bello abbondante, dovrebbe essere anche superiore a 150 euro, le quote sono quasi di un terzo ciascuno e quindi di fatto oltre ai contributi fissi INPS pagano anche dei contributi eccedenti il minimale. Mentre il terzo fratello, che in qualche modo lui è un socio non amministratore, ok, che si chiama comandante, ecco che lui è iscritto come dipendente. Quindi lui non paga i contributi fissi INPS perché lui li paga attraverso la busta paga. Bene. E qui il fatto, cioè tutta l'accortezza fiscale sul fatto che con un SRL c'è una caratteristica che ti porta a perdere efficacia fiscale a maggior ragione nel momento in cui hai un utile alto. Perché questo? Perché in una SAS, che in qualche modo è la società di persone che è un po' più simile alla SRL in parte, ha una caratteristica che i soci amministratori in automatico per legge devono essere considerati soci lavoratori e quindi pagano i contributi INPS, ok? Mentre i soci che si può dire non amministratori sono in automatico o comunque è più facile considerarli soci non lavoratori, quindi non c'è l'obbligo di pagare i contributi INPS perché appunto sono solo soci finanziatori. Bene. E il fatto è che finché il tuo utile in un certo senso è basso e finché i soci amministratori effettivamente lavorano e fanno del lavoro operativo, è giusto che loro paghino i contributi INPS e ne pagano pochi perché il reddito è basso, loro lavorano, quindi i contributi devono pagarli perché fanno del lavoro operativo. E grazie alla SAS, diciamo, si spalmano il reddito fra tutti e tre i soci e comunque è giusto che loro paghino i contributi perché sono soci lavoratori e non c'è nient'altro da aggiungere. Però qual è la caratteristica? È che nell'evoluzione di tutte le aziende, soprattutto nel momento in cui un'azienda incomincia anche a superare 100.000 euro di utile, di fatto è difficile che gli amministratori fanno del lavoro operativo, ok? Soprattutto se questi hanno 5 dipendenti. Quindi molte volte nell'evoluzione imprenditoriale ti puoi accorgere che ti trovi in una situazione in cui te prima eri un lavoratore ed eri anche socio e quindi dovevi pagare i contributi ed è giusto. Però poi nell'evoluzione se incominci a fare anche utili maggiori, diciamo che fino ad arrivare a 100.000 euro, è più probabile che tu quel lavoro lo fai perché fai veramente attività di amministratore, ossia coordini i clienti, coordini i fornitori e coordini i tuoi collaboratori, ok? Quindi clienti, fornitori e collaboratori e in qualche modo sorvegli, fai in modo che tutto vada al meglio ed è difficile che tu fai 100.000 euro di utile facendo lì il pezzo, no? Cioè proprio andando lì a produrre o servire i gelati, ecco insomma in sostanza. E dunque a te ti potrebbe venire in mente, cacchio, ma io Simone so che uno dei principi di risparmio fiscale è che se io sono un socio che non fa nulla di operativo, ok, allora mi posso cancellare dalla gestione INPS commercianti. Bene, questa cosa di fatto è vera, quindi è vero che tu se sei un socio e non fai nulla di operativo, perfetto, tu in questo caso non devi pagare i contributi INPS come socio, ma eventualmente li paghi solo sul compenso d'amministratore che ricevi, perché comunque in qualche modo degli utili te li devi prendere direttamente o indirettamente, perfetto. Però qual è il problema? Il problema che hanno le società di persone, come anche a sto punto la ditta individuale, è che in automatico la legge in qualche modo riconosce o prevede che l'utile che tu generi in qualche modo è fatto dal tuo lavoro operativo. Cioè il problema della ditta individuale, no? È che tutto l'utile che tu generi, tu comunque sei considerato come se fossi il titolare effettivo lavoratore, anche se fai 1 milione di euro. Ovviamente sto esagerando. E questa cosa vale anche per le società di persone. Poi c'è anche da dire che nell'SMC tendenzialmente tutti i soci sono lavoratori. È anche vero che nella SAS questa cosa un po' è limitata, perché per legge solo i soci amministratori sono considerati soci lavoratori e quindi obbligati a pagare i contributi INPS, però è anche vero che nella SAS comunque un amministratore almeno lo deve avere, quindi almeno un socio amministratore è obbligato per legge a pagare i contributi fissi INPS, anche se questo fa alla fine attività solo da amministratore, ok? Quindi come si può risolvere tutta questa cosa? Questa cosa ovviamente si può risolvere con una SRL e la cosa è molto facile. Infatti uno degli strumenti che insomma stava valutando il mio cliente essenzialmente era solo quello di trasformare la sua SAS in un SRL. Perché questo? Perché la legge prevede per l'SRL che ci siano benissimo dei soci nella SRL che siano solo finanziatori, perché di fatto questi svolgono solo attività da amministratore, ovviamente se sono amministratori dell'SRL, ok? Nelle società di persone, almeno male che vada nella SAS, un socio deve essere amministratore ed è per forza considerato operativo. Nella ditta individuale ancora peggio, perché in automatico il titolare di fatto è considerato sempre operativo indipendentemente dal reddito, come anche nella SAS o nell'SNC. Nell'SRL invece tu puoi anche avere questi tre soci, no? Che è il caso specifico del mio cliente, e tutti e tre di fatto sono soci non operativi, ok? Magari uno perché una busta paga, bene, e gli altri due di fatto perché fanno solo attività da amministratore, ok? E questa cosa cos'è che comporta? Comporta che loro non devono più pagare i contributi commercianti e il peso che si liberano non è in sé per sé solo i contributi, quelli fissi, INPS, da 3.850 euro all'anno. Il problema di questi contributi INPS commercianti è che, come tanto anche gli artigiani, è che l'INPS vuole i contributi anche sugli utili non distribuiti, ecco, e fino a un massimale di insomma un utile pro quota di 103.000 euro. Quindi in sostanza il problema è che se comunque tu sei un socio iscritto all'INPS commerciante o artigiano, ecco che tu devi comunque sia pagare per la tua quota i contributi INPS del 24% circa fino a un ammontare di 103.000 euro, perfetto. Cosa che puoi evitare se tu sei un socio amministratore. Ovviamente tu devi dichiarare il vero, ok? Devi essere un socio amministratore vero, quindi non è che magari dichiari questa cosa e poi dici bugie, perché poi in caso di controllo ovviamente non è che dormi sonni tranquilli, ok? In caso di controllo viene tutto quanto rettificato bene. È anche vero che tu devi avere degli elementi di prova, non è che tu apri la SRL, hai tre soci, non ci lavora nessuno e non c'è dipendenti, cioè comunque qualcuno ci deve lavorare, giustamente, almeno una persona qualcosa di operativo lo deve fare, però sai che sempre considerando il caso in cui tu veramente fai solo attività da amministratore, ok, hai il problema che con una SAS o una SNC tu i contributi INPS li devi pagare, mentre con una SRL di fatto li puoi eliminare. Questa cosa ti dà un potenziale di efficacia fiscale veramente veramente molto ampio. Il potenziale massimo, se lo vuoi quantificare, è di circa 25.500 euro. Perché ti dico questo? Perché i contributi che noi paghiamo all'anno nella gestione commercianti e artigiana al massimo in un anno sono di circa 25.500 euro, perché l'ammontare è di 103.000 euro rotti, mi sembra, perfetto. Quindi questo è il potenziale massimo che tu risparmi. Poi magari nella realtà ne risparmi un po' meno e ti dico anche il motivo, perché comunque tu puoi prendere sempre gli utili come distribuzione di utili, bene. Però è anche vero che nella pianificazione fiscale poi ti accorgerai che ti conviene comunque avere come amministratore anche una piccola busta paga, perlomeno per pagare i contributi minimi per arrivare a un anno di pensione contributiva, insomma, in sostanza. Però ti dico che se tu già ti elimini dalla gestione commercianti, il potenziale di risparmio dell'INPS all'anno sono 25.500 euro, che è un sacco di roba. Poi, se nella tua busta paga da amministratore, no? Perché in qualche modo ti conviene a livello fiscale, o perché magari ti conviene intanto avere un flusso di denaro ogni mese, in qualche modo lì sulla busta paga da amministratore hai 5.000 euro di contributi, tu sai che con questa piccola accortezza fiscale, con il fatto di trasformare la tua SAS o la tua SNC o la tua ditta individuale in SRL, ti fa risparmiare all'anno 20.000 euro puliti di contributi, ok? Perfetto. E questa roba, cioè inutile dirlo, 20.000 euro all'anno in meno sono veramente tanti, ok? Anche perché se tu fai questa cosa per 10 anni ne risparmi 200.000 e sono praticamente una casa, ok? E probabilmente è una bella casa e non è male. E ti direi che già questo podcast ti ha fatto risparmiare un sacco di soldi che secondo me mi potresti fare già una bella testimonianza gratuita, direi. Cioè, anzi, tutte le mie testimonianze sono gratuite, però mi potresti fare una testimonianza già solo su questo podcast. E di fatto, insomma, tutto questo per dirti che il meccanismo è molto semplice, devi solo avere un po' di accortezza, è ovvio che deve essere questa cosa vera ed è ovvio che questa cosa ti conviene o comunque la puoi utilizzare nel momento in cui la tua azienda cresce, perché di fatto se la tua azienda è piccola e hai utile basso, di fatto paghi poco INPS, perfetto, e comunque ti è utile pagare i contributi fissi perché maturi gli anni di pensione. Ma in più il fatto è che se sei piccolo, di fatto sei tu che fai il lavoro operativo. Questa cosa la puoi utilizzare nel momento in cui ti incrementa l'utile, perché sennò rischi di pagare troppi contributi, e poi soprattutto perché incominci ad avere dipendenti che ti fanno veramente il lavoro operativo e quindi tu ti puoi cancellare realmente dall'INPS commercianti. E in generale, insomma, poi ci saranno altri strumenti di risparmio fiscale che dovrai adattare, però questi saranno magari oggetto di un altro podcast. Dunque, per arrivare vicino alle conclusioni, il consiglio che voglio condividere con te su questo podcast è questa cosa qua. Nel momento in cui tu hai una ditta individuale o una società di persone come una SAS o una SNC, molto probabilmente nell'evoluzione della tua azienda, quando il tuo utile è alto, ecco che ti conviene trasformarti in SRL, perché ti permette di risparmiare potenzialmente i contributi INPS commercianti di circa 25.500 euro, perfetto. E dico potenzialmente perché poi se hai un compenso da amministratore di fatto il beneficio un po' diminuisce, però comunque hai un enorme beneficio comunque, te lo assicuro. E questa cosa la puoi fare con un po' di accortezza fiscale e scegliere magari già in anticipo il fatto di avere un SRL, no? Invece che altre forme giuridiche. Oppure, se nell'evoluzione della tua azienda in sostanza, prima vuoi altre forme giuridiche più semplici, non preoccuparti che puoi semplicemente trasformarti successivamente, quindi vai in qualche modo ad aggiustare la posizione nel tempo. Quindi, se fai questa cosa da solo, risparmi tanti contributi, ossia una parte insomma di quello che è considerato il carico tributario qui in Italia. E poi magari l'ultima cosa che potrebbe venirti in mente è il fatto che tu versi meno contributi così, però comunque difficilmente, se tu versassi all'INPS ogni anno 25.500 euro, che è il massimale, a questo punto tu avresti indietro tanta pensione, tanto quanto hai versato oggettivamente, perché a mio parere il concetto è che le pensioni in Italia non scompariranno mai, perché se no succede un casino, e diciamo che abbiamo anche ragione. Quindi a favore dello Stato, secondo me, è che la pensione non scomparirà mai. Però le pensioni andranno sempre di più, diciamo, a essere omogenee verso un, in qualche modo, un minimo sindacale. Quindi anche se puoi ottimizzare il carico contributivo, è meglio. Cosa che nel caso puoi fare con eliminando l'INPS commercianti e al posto sostituire questa cosa con un compenso d'amministratore che ti fa pagare un contributo minimo su una busta paga di circa 16.000 euro da amministratore, per appunto puoi avere un anno intero di pensione. Però questo magari sarà oggetto di un'altra podcast. In questo podcast ricordati solo, se ti trasformi in un SRL e fai attività da amministratore, ok, puoi risparmiare il carico tributario in maniera molto forte solo per il fatto appunto perché hai un SRL, cosa che non puoi fare con una ditta individuale o una società di persone. Perfetto, ora siamo arrivati alle conclusioni. Quello che ti ho appena elencato è solo uno strumento di efficacia fiscale che puoi applicare con un po' di accortezza. Ricordati che ci sono tanti altri strumenti di efficacia fiscale che in qualche modo devi conoscere, giustamente, se vuoi ridurre la pressione fiscale a te, cioè proprio attribuita a te. E posso anche capire comunque che tu non puoi metterti giù lì a studiare e perdere tempo tanto quanto un commercialista, altrimenti avresti cambiato lavoro, direi, perfetto. E per aiutarti in questa cosa ti metto a disposizione in maniera completamente gratuita sul mio blog www.efficaciafiscale.com un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permetteranno di tagliare le imposte ed i contributi grazie alla legge fiscale specifica per la tua SRL. All'interno troverai una checklist con questi 94 strumenti di efficacia fiscale e sempre lì all'interno troverai tutto quello che devi fare per lavorare con me a un livello successivo. Con me, per andare avanti con il rapporto, potresti lavorare con queste due, diciamo, macro categorie. La prima è la consulenza di efficacia fiscale, ossia una consulenza insieme a me in cui ti applico tutti gli strumenti di efficacia fiscale al meglio nella tua specifica posizione, in modo da ovviamente ridurti le imposte e contributi al massimo possibile. Bene, la seconda tipologia di cosa che puoi fare insieme a me a un livello successivo è portare la contabilità della tua SRL bene e quindi insieme io controllerò il tuo bilancio col metodo della contabilità controllata. La contabilità controllata non è altro che il metodo che io faccio utilizzare ai miei collaboratori per controllare i numeri del bilancio dell'SRL ogni mese. E controlliamo con questo metodo l'aspetto economico, ossia facciamo in modo che tu abbia sempre più utili, l'aspetto finanziario, ossia che tu abbia sempre i soldi per poter pagare tutti, e anche l'aspetto fiscale, ossia controlliamo che tu abbia proprio ridotto al meglio il carico tributario. Perfetto. Fatto questo, se viene fatto ogni mese, io sono sicuro che te ogni mese guadagni soldi e quindi entro alla fine dell'anno sono certo di aver trasformato la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!